مسروقي. جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني الجبل يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 بيدك تفني في على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلو جاو حلو جاو حلو جاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يكوني اسم أجمل وردة 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 مقاوم يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia.
Stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi.
Fratelli si son tenuti asciutti, compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da...
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, quando sono le 19:09 minuti di lunedì 30 ottobre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e appunto andiamo a cominciare questa nuova puntata con un ritardo che però insomma abbiamo colmato con un po' di musica e che insomma ci sta sempre per introdurre una puntata che sarà ricca di ovviamente aggiornamenti e notizie e come sempre troverà la nostra Larissa in collegamento con la rubrica Voce antifascista dalla Nova Russia, pronta a darci un po' di aggiornamenti, visto che sono già due settimane, insomma, che purtroppo non abbiamo sentita, cioè in realtà l'abbiamo sentita l'ultima volta, ma appunto sono passate due settimane dall'ultima nostra trasmissione, per cui insomma sarà ovviamente ricca di informazioni anche il collegamento con lei. Noi andremo ovviamente dopo a parlare delle varie aggiornamenti sul fronte internazionale. Sicuramente uno degli argomenti che farà da principe questa trasmissione, in questa puntata, sarà la situazione in Catalogna, che è come magari i nostri ascoltatori avranno avuto modo di vedere e sentire un po' in queste ultime ore, è in grave mutazione, nel senso che insomma si aspetta da un momento all'altro la reazione spagnola alla dichiarazione di indipendenza della Catalogna. C'è chi fugge, c'è chi invece scende in piazza, e questo insomma un po' il clima che si respira. In più ovviamente i fascisti, come sempre servi degli imperialisti spagnoli in questo caso, scesi in piazza anche loro, hanno contribuito a, insomma, a preparare il clima e il campo alla sbirraglia spagnola, che probabilmente, insomma, interverrà nelle prossime ore. Vedremo un po' come si sviluppa. Ma gli argomenti poi saranno molti, ovviamente uno di quelli anche riguarderà l'imperialismo di casa nostra, perché ci andiamo preparando al 4 novembre, data in cui le fanfare appunto tricolore suoneranno ancora una volta per celebrare la colonizzazione di ieri e la colonizzazione future che il governo italiano intende portare avanti. Quindi, proprio per contrastare questa propaganda, diciamolo pure, di merda, andremo un po' invece a parlare di cosa combina l'imperialismo di casa nostra e come purtroppo la guerra entra sempre di più a far parte della nostra quotidianità. Detto questo, direi che lanciamo la nostra meravigliosa sigla, che come sempre ci accompagna a introdurre la puntata, e poi andremo un po' a entrare nel merito effettivamente delle notizie di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un balonimo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci, tornati in diretta, siete sempre su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è lunedì 30 di ottobre e come tutti i lunedì stiamo per andare a collegarci con la nostra Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, per riuscire appunto ad avere un po' di informazioni appunto in questo periodo direttamente proprio dalle repubbliche popolari e dal Donbass. Vi chiediamo di avere un secondo di pazienza, nel senso che come sempre faremo un tentativo tecnico che potrebbe come sempre non andare a buon fine, ma con Larissa ci collegheremo sicuramente, quindi abbiate appunto solo un attimo.
Gli esperimenti tecnici di Tamburi Rossi sono, esatto, finiscono sempre in tragedia.
Avvengono cose, le cose
non guffate, cambiano, non guffate.
La tecnologia si evolve o regredisce, dipende. Comunque, vabbè, a parte le battute.
O il nostro rapporto con la tecnologia, mi sa che...
Ah no, dai, io me la stavo cavicchiando, più o meno, dipende. Poi, però, qui è tutto un sistema complesso. Quindi, appunto, il collegamento ci sarà. Se ci sarà qualche piccolo problema, abbiate solo pazienza, 2 minuti e lo risolveremo immediatamente.
In compenso, vi lasciamo in attesa di della nostra voce, con la meravigliosa voce del compagno Mozkovoi e poi successivamente della banda Bassotti. Quindi, insomma, vi lasciamo in buona compagnia nel momento dell'attesa, ecco.
Esattamente, quindi rimanete con noi che appunto tra poco saremo in collegamento con Larissa.
Так воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete appunto su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, lunedì 30 ottobre e siamo in collegamento con Larissa. Larissa, ciao, ci senti?
Sì, ciao ragazzi, vi sento benissimo, buonasera a tutti.
Perfetto, ti sentiamo benissimo anche noi, per una volta la tecnologia ci sta dando una mano, quindi ti salutiamo tantissimo, bentornata come sempre insomma alla nostra trasmissione. E vai, ti lasciamo insomma via libera per raccontarci un po' cosa sta succedendo.
Sì, sì, spero che anche dopo si sente bene la registrazione, perché è molto importante quello che sta succedendo sempre con gli altri mass media, che sono tutti altri europei, intendo anche e da altre parti, che non parlano, non dicono niente, e purtroppo la gente che vuole avere la informazione, spero molto che quelle notizie che do, che parlo, arrivano alle persone, alla quantità delle persone più possibile, diciamo. E spero molto chiedo ai nostri amici amici di associazione, amici di Donbass, nostri compagni italiani, di diffondere più possibile questi
risultati. Fatti contaminare la radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Delle notizie del fronte, e quindi parto subito perché la guerra si continua. Lugansk ha riferito che nelle ultime 24 ore le forze militari ucraine per 8 volte hanno violato il regime di cessate il fuoco usando mortai di calibro da 120 e 82 mm, usando anche altri tipi di armamenti come AGS, SPG, RPG e altre armi leggeri, e sotto il fuoco sono rimaste le posizioni di forze militari e sono rimaste le posizioni di miliziani di Repubblica Popolare di Lugansk nei pressi di centri abitati con nome Karoshe, Kalinova, Barshimate, Frunze, Slavena Sirps, Kalinovka e Zhelabok. Certamente che io in questo tempo che ho per darvi le notizie non posso parlare giorno per giorno, e quindi adesso io cerco di tradurre parola in parola di briefing quotidiano che dà Edoardo Basturi, il rappresentante del centro informativo di comando operativo della Repubblica di Donetsk, e quindi dico solo che la giornata, tutte le giornate passate che non ci siamo sentiti, sempre sono queste giornate da guerra, le giornate dove sono state distruzioni, dove sono stati feriti. C'è anche uno, ieri è stato ucciso nella Repubblica di Donetsk, è stato ucciso uno da 25 anni, un ragazzo. Ci sono anche morti e feriti tra i miliziani, e quindi io adesso parto subito da briefing quotidiano di Edoardo Basturi di venerdì scorso per darvi le notizie della settimana precedente. E quindi il nemico continua a bombardare il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk, e in direzione di Donetsk sono usati mortai, armamento di PMP e diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Le periferie di 9 centri abitati sono stati messi sotto il fuoco di mortai da calibro di 120 e 82 mm, e la direzione di Mariupol, il nemico ha usato il sistema missilistico Grad, artiglieria pesante da calibro 152 82 mm, mortai da calibro 120-82 mm. Sotto il fuoco sono rimasti 5 insediamenti. In totale la giornata, quella giornata che parla Antonio Basturi, quindi dal 26 al 27 ottobre, sono registrati 34 volte di violazione del regime cessato il fuoco da parte delle forze armate ucraine. E se parlare sulla situazione di settimana scorsa, dice Basturin, il nemico ha lanciato sul territorio della Repubblica 733 mine di artiglieria, anticarro e mine di calibro da 120 e 82 mm. Sotto il fuoco sono rimasti i territori di 24 in totale in settimana, 24 centri abitati. In seguito di sparatoria da parte ucraina sono rimasti feriti 2 civili, sono danneggiati case e strutture domiciliari, e nei centri abitati come Dakuchaev, Zaytsev, e difendendo la Repubblica sono morti due miliziani e due sono stati feriti. In Ucraina sono arrivati e hanno iniziato il suo lavoro dal 24 di ottobre tre gruppi di ispettori da Italia, Romania e Slovacchia, che debbano controllare l'adempimento dell'accordo tra Ucraina e forze europee sugli armamenti comuni firmati da Ucraina nel 1992. In particolare, il limite degli armamenti pesanti, secondo questo accordo internazionale, ci sono questi. Carri armati deve avere l'Ucraina 4.080 pezzi, auto blindate 5.050 pezzi, artiglieria di calibro 100 e più di 100 mm 4.040 pezzi, aerei militari più di 1.090 pezzi, elicotteri da battaglia più di 330 pezzi. Abbiamo ricevuto il rapporto sentito del presidente Poroshenko nel mese di ottobre di quest'anno, nel momento di passaggio di campioni da America e tecnica alle forze armate ucraine. Secondo esse, questo rapporto, l'industria ucraina ha messo in marcia nel 2014 sono stati riparati 19.700 pezzi di armamenti che hanno ricevuto nuovi, sappiamo bene che finiscono ai forze militari ucraini da NATO.
Larissa, perdonami se ti interrompiamo, ma se provi a togliere il video perché con internet va un po' a scatti, quindi magari proviamo a vedere se togliendo il video va un po' meglio. Oh, ovviamente la tecnologia non poteva esserci troppo amica. Vediamo se così magari internet tiene di più.
Non mi sono accorta. Posso continuare?
Sì, 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 vai.
Ok. E quindi in questo rapporto, secondo i dati, nel 2014 sono stati riparati 19.700 pezzi di armamenti e hanno ricevuto nuovi 300 pezzi. E nel 2015 sono stati riparati 22.200 pezzi delle armi e sono arrivati nuovi 1.300 pezzi. Nel 2016 sono stati riparati 17.300 pezzi, hanno ricevuto nuovi 1.400 pezzi. Nel 2017 sono stati riparati 9.350 pezzi e sono arrivati nuovi 240 pezzi. In progetto, alla fine di quest'anno, devono riparare ancora 1.800 pezzi e devono essere forniti nuovi 3.700 pezzi delle armi. A questa occasione 35% di cifra totale d'armamento che arriva dal 2014 cade nel questo accordo di 1990, dell'anno 1992 sotto il armamenti comuni. È importante che questa tecnica che si trova nell'armamento di forze armate ucraine, maggior parte si è dislocata nella zona cosiddetta ATO. Oltre a questo, alcuni tipi di queste armi fornite alla Guardia Nazionale e altre strutture di difesa. Vogliamo chiedere di prestare attenzione, dice Baturin, la missione internazionale sulle tentativi di inganno durante la verifica dei arcomuni nel lavoro dei ispezioni. Non si esclude che esplosioni dei depositi, abbiamo parlato diverse volte, vi ho fatto ho parlato di queste esplosioni che sono andate in diverse parti dell'Ucraina, sono stati tre, e quindi a città Svatava, Balaklia, questa regione di Kharkiv, e Kalinovo, questo ultimo che è stato è accaduto in regione di Vinnytsia, e quindi non si esclude che esplosioni depositi saranno usati per abbassare la quantità degli armamenti ispezionati per nascondere il fatto che esse si trova nella zona di Ato. In stesso tempo, militari delle forze militari ucraine possono paragonare le cifre dal rapporto di Poroshenko e cifre reali di tecnica nuova fornita ai grandi unità. Secondo i dati di nostra ricognizione, continua Edward Baturin, in zona di cosiddetta Ato si è cominciata la rotazione di unità e grandi unità. La parte dei privati insieme con personale e armamenti pesanti saranno portati da zona da combattimento alla fine del lavoro di ispezione internazionale. In stesso tempo il comando militare di Ucraina, approfittando stanziamento dei fondi colossali forniti per rotazione e cambio dei unità che si trovano sulla linea di fronte, hanno iniziato un enorme saccheggiamento di esse. Il 22 ottobre Poroshenko ha visitato le unità traslocate ad una città, Avdiivka, che si trova in zona sotto responsabilità di Kiev. E la tensione di presidente si è legato con le manifestazioni a Kiev e altre città di opposizione che ultimamente si osservano spesso. Forse anche le consigli da parte dei consiglieri che sono accorti della situazione critica del presidente e la tensione da parte di Poroshenko verso le forze militari ucraine estremamente legato con sua intenzione di assicurarsi il sostegno dell'armata nel periodo di minaccia antigovernativo. Però le dichiarazioni populiste di Poroshenko non evitano finanziamento dei agevolazioni nella vita civile. I militari ucraini tornano a casa da zona cosiddetta Ato. Adesso, secondo i dati che arrivano da unità delle forze militari ucraine che devono soggetti sotto rotazione, più di 40% di personale sono scontenti di politica di capo di Stato e sono pronti a sostenere il comizio di Saakashvili che è in corso sotto le mura di Verkhovna Rada, questo è il Parlamento ucraino. La partecipazione in comizio e da esecuzione di rotazione dei militari e gli trattiene il controllo rafforzato della Guardia Nazionale sulle strade che portano dalla zona cosiddetta Ato. È facile ammettere l'andamento degli avvenimenti durante il comizio a Kiev dopo il ritorno delle unità militari che portano con sé e armi non registrati o di armi cancellate sui compartimenti. Oltre a questo, la ricognizione della Repubblica di Donetsk ha procurato le indicazioni di comandante della Guardia Nazionale, dove non si dice apertamente, ma si nota il fatto che le unità soggette a rotazione al suo ritorno al punto di dislocazione costante riservatamente devono essere bloccati con la forza di Guardia Nazionale fino alle azioni di controllo che si eseguiranno da personale di SBU, Servizi Segreti di Ucraina, per scoprire la presenza delle armi e munizioni, nonché anche l'umore antigovernativo tra i militari arrivati. Oltre a questo, uno dei modi per trattenere i militari in zona ATO considera la rotazione di unità senza ritorno dei ultimi al PPD. Sono destinati al poligono per eseguire cosiddetta Ulaslaji, che per qualche motivo si esegua solo alla termine di esecuzione dei compiti militari da unità grandi e unità. Secondo i documenti che si trovano da Poroshenko, questa rotazione devono passare le unità arrivate alle forze militari ucraine da battaglioni nazionalisti e battaglioni paramilitari volontari. In questo modo possiamo constatare, dice Masurin, che l'esercito di Ucraina diventa una arma grossa per arrivare alla meta da parte di tipici singoli che si trovano al potere. E quindi questo è il briefing quotidiano che do a studio del venerdì scorso, di 27 di ottobre. Sappiamo bene che adesso a Kiev ci sono ancora i tendi, ci sono ancora i manifestanti, ci sono prime vittime, prime feriti. E Saakashvili esorta il Parlamento ucraino a elezioni presidenziali anticipate. L'ex presidente della Georgia, ex governatore della regione di Odessa, Saakashvili, ha esortato il Parlamento ucraino a indire elezioni anticipate presidenziali a parlamentari ucraini, nel caso che autorità non riusciranno a soddisfare le esigenze dei manifestanti. Ha anche detto che intende organizzare un'altra manifestazione il 7 novembre e dice che diamo a loro tempo fino al 7 novembre in modo che tornino dalle loro isole e inizino a soddisfare le nostre esigenze del Saakashvili. E ha aggiunto che se le richieste non saranno soddisfatte, le autorità dovranno ritirarsi e annunciare elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Secondo il politico, se le richieste dei manifestanti non verranno rispettate, la protesta si sposterà dalla piazza della Costituzione in un altro posto. Saakashvili ha spiegato che le autorità ucraine ascoltano la gente solo in piazza dell'Indipendenza e gli organizzatori della manifestazione distribuiscono ai partecipanti volantini sui quali si propone di votare per delle nuove richieste al governo, in particolare la legge sull'impeachment, il congelamento delle tariffe, elezioni anticipate del presidente e dei deputati del Parlamento, legalizzazione delle armi da fuoco e l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Russia, la limitazione del diritto di voto degli abitanti del Donbass, e secondo la polizia circa 400 persone sono venute all'incontro e ci sono circa 700 poliziotti e militari. Adesso volevo un po' parlare sul Saakashvili, una intervista da parte del vicepresidente della Commissione Difesa della Camera Alta del Parlamento russo, Franz Klintsevich, che condivide il parere dell'ex presidente del Parlamento italiano Nino Vurjanadze, che ha definito l'ex capo di Stato della Georgia Mikhail Saakashvili come un progetto dei servizi segreti americani. E quindi allo stesso tempo il senatore russo rileva che Washington non riuscirà a far fruttare la sua carta antirussa. Precedenza, in un'intervista al giornale Nizavissima Gazeta, la Vurjanadze non aveva escluso che i paesi occidentali usino Saakashvili come strumento per complicare la situazione in Ucraina. Allo stesso tempo l'ex governatore della regione potrebbe essere usato per creare tensione prima delle elezioni presidenziali russe e disturbare lo svolgimento dei mondiali di calcio del 2018 che si disputerà proprio in Russia. Nino Vurjanadze ha ragione al 100% che Mikhail Saakashvili nel suo attuale incarnazione di rivoluzionario ucraino, tra virgolette, è un prodotto di servizi segreti statunitensi. Sono orientato a condividere, dice Klintsevich, sono orientato a condividere questa opinione perché lei conosce bene l'uomo di cui parla, tutta la sua storia è una serie continua di reincarnazioni, cambiamenti e maschere spinti da un solo desiderio, essere protagonista in prima fila e al centro delle attenzioni, ha detto Klintsevich. Per realizzare le sue ambizioni è disposto a fare qualsiasi cosa, anche vendere l'anima al diavolo, è convinto il senatore. Non è un segreto che dei suoi legami con i segreti statunitensi se ne parli da molto tempo, afferma Klintsevich. Proprio sul loro comando, nell'agosto del 2008, Saakashvili ha avviato una guerra che si è conclusa in modo vergognoso per la Georgia. A suo parere sarebbe ingenuo credere che l'ex governatore della regione di Odessa si trovi ora in Ucraina senza un appoggio esterno. A quanto pare dall'alto è arrivato l'ordine di non toccare Saakashvili, ha aggiunto il senatore. Klintsevich ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno cercando ancora una volta di giocare una carta antirussa e non esclude che in determinate circostanze ritengano questo avventuriero un'alternativa di Poroshenko, è più creativo, inoltre non è screditato in Ucraina e soprattutto nelle sue azioni non ha remore morale. Secondo Klintsevich l'obiettivo resta lo stesso, scombussolare la situazione nel Donbass trascinando la Russia. Secondo il senatore il fatto che Saakashvili abbia annunciato manifestazioni a Kiev con la sua partecipazione per il 17 ottobre, e adesso abbiamo avuto le notizie anche il 7 di novembre, non è strano. E eventi di particolare rilevanza di solito vengono organizzati prima delle presidenziali russe. Saakashvili è un disco che suonerà almeno fino all'aprile di 2018, ritiene Klintsevich, perché al marzo in Russia ci sono elezioni presidenziali. Allo stesso tempo ha sottolineato che questo scenario provocatorio e destabilizzante contro la Russia non funzionerà. In nessun caso ci lasceremo coinvolgere nel conflitto interno ucraino. E secondo lui la strategia degli avversari della Russia in generale mira a crearci problemi per quanto possibile dalle elezioni presidenziali al mondiale di calcio, tuttavia queste azioni ostili sono destinate al fallimento. Questo è, ha detto Franz Klintsevich. E ancora il allora cosa vi ancora parlerò che sappiamo anche che sono andato il incontro tra Poroshenko e rappresentante statunitense responsabile sull'Ucraina da parte degli Stati Uniti e Walker. E quindi eccolo qua, trovato. Incontro tra presidente ucraino Poroshenko e rappresentante della Casa Bianca su Donbass. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha discusso la situazione in Donbass con l'inviato speciale del Dipartimento di Stato dell'Ucraina, Kurt Walker. Le parti hanno coordinato gli ulteriori passi per rafforzare la visibilità internazionale del Donbass. Ancora una volta si parla di visibilità, invece non c'è, sia nell'ambito degli sforzi del formato di Normandia, sia sulle piattaforme internazionali, soprattutto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si afferma in un comunicato pubblicato sul sito della presidenza ucraina. Si osserva che il capo di Stato ucraino e il diplomatico americano hanno sottolineato in particolare l'importanza di garantire la corretta attuazione degli accordi di Minsk. Kurt Walker è arrivato a Kiev il giorno 27 di ottobre e già ha avuto modo di incontrare il presidente della Verkhovna Rada Parlamento Andriy Parubij. E quest'ultimo, Andriy Parubij, ha proposto di espandere le sanzioni antirusse sul settore energetico ed ha dichiarato che Kiev si aspetta il via libera di Washington per le forniture in Ucraina di armi letali difensive americane. La settimana scorsa, durante la sessione plenaria della conferenza del Club Valdaie, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Kiev non ha fatto un solo passo verso l'attuazione degli accordi di Minsk. Secondo il capo di Stato russo, le autorità ucraine sabotano ogni punto di questi accordi. Questo che è quello che sul incontro, e adesso volevo dire che la Mosca accusa gli Stati Uniti sui tentativi di rompere gli accordi di Minsk. E adesso il presidente della Commissione Esteri della Camera Alta del Parlamento russo, Konstantin Kasachev, ha commentato le parole dell'inviato speciale del Dipartimento di Stato americano Kurt Volker sulla missione di pace nel Donbass, rilevando un tentativo di far saltare gli accordi di Minsk. Se il senso delle affermazioni di Volker si trasmette correttamente, è ovvio che si tratta di un tentativo di annullare gli accordi di Minsk o di forzare la Russia a imporre un veto alla corrispondente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato Kosachov in un'intervista a RIA Novosti. il senatore ritiene che, secondo la dichiarazione di Volker, il mandato della missione di pace preclude la presenza dei rappresentanti russi tra i caschi blu. Tutto questo ovviamente non corrisponde, e chiamando le cose nei propri nomi, contraddice gli accordi di Minsk. L'unica soluzione per risolvere il conflitto nel sud-est dell'Ucraina, ha aggiunto Kasachov. Durante una sua visita in Ucraina, l'inviato speciale americano aveva affermato che per risolvere il conflitto nel Donbass era necessario il controllo della sicurezza sia sulla linea di contatto che sul confine con la Russia. E questo è il commento da parte di presidente della Commissione Esteri della Camera del Parlamento russo, Konstantin Kasachov. Repubblica di Donetsk, perché chi minimizza le perdite in combattimento del suo esercito. Il vice comandante delle operazioni di comando della Repubblica di Donetsk, Eduard Basutin, non esclude Kiev includa tra le morti civili causati dalla guerra quelli di soldati, per evitare di pagare le compensazioni ai parenti delle vittime. In precedenza, il principale procuratore militare dell'Ucraina, Anatoly Matios, ha affermato che dal 2014 più di 10.000 militari sono rimasti uccisi o feriti al di fuori della guerra nel Donbass. Matios ritiene che la causa di tale colossale perdita sia una violazione delle norme militari e un atteggiamento negligente del servizio militare. Il ministro della difesa dell'Ucraina, Stepan Poltorak, ha spiegato che le perdite dei soldati non avvenuti in guerra siano dovute a malattie, a violazione delle misure di sicurezza e al consumo dell'alcol. Non si esclude che le 10.000 vittime civili includino anche le morti di soldati in combattimento durante questi anni di guerra, per evitare di pagare le compensazioni promesse alle famiglie del defunto, e dunque un sollevamento della responsabilità del comando militare. Chi è stato fortunato ha ricevuto compensazioni dai comandanti per le morti in combattimento, e i loro parenti hanno ricevuto il risarcimento. Chi non lo è stato ha solo ricevuto a casa una bara o una sedia a rotelle, ha detto Eduard Basurin ai giornalisti. Allo stesso tempo ha osservato che i dati forniti dal procuratore militare dell'Ucraina sulle perdite in combattimento in Donbass sono più vicine alla verità rispetto alle cifre precedentemente annunciate. Dopo la dichiarazione del procuratore militare Matios presso lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina, si afferma che dall'inizio dell'operazione militare nel Donbass più di 10.710 militari abbiano perso la vita in combattimento, di cui 2.333 corpi non sono stati inviati alle famiglie, e altri 8.377 sono stati feriti o i gravi traumi. E quindi questi sono i fatti, come si comportano, come tratta il Poroshenko il suo esercito, le sue forze militari, dove adesso cerca il sostegno perché ha paura di. E ancora una notizia, che prima ancora riceverà altri 40 blindati Hammer. L'ufficio stampa dell'ambasciata ucraina in Stati Uniti d'America riferisce che la società AM General manderà 40 mezzi di strada Hammer all'esercito ucraino. Come legge giornale di Vugna, devono arrivare in Ucraina, breve. L'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Valery Shalish, ha incontrato i dirigenti della società AM General, che produce veicoli militari Hammer, lo rende noto l'ufficio stampa dell'ambasciata dell'Ucraina sulla sua pagina Facebook. Come osserva il giornale, le parti hanno dei possibili meccanismi per approfondire la cooperazione tra l'Ucraina e l'azienda produttrice di SUV. I dirigenti del AM General hanno espresso interesse per un ulteriore ed efficace supporto alle forze armate dell'Ucraina per neutralizzare l'aggressione russa. Il comunicato della direzione ad ottobre comunica che vengono destinati 40 mezzi blindati per le esigenze dell'esercito ucraino che dovrebbero arrivare in Ucraina in un prossimo futuro, si legge nel messaggio dell'ambasciata. Inoltre, secondo l'ambasciata, è stato raggiunto un accordo per un contratto con l'obiettivo di promuovere una soluzione per le esigenze prioritarie dei militari ucraini. Come si ricorda il giornale, a luglio di 2015 in Ucraina sono arrivati 100 mezzi militari americani blindati e a gennaio 2017 il capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito Viktor Mosenko ha riferito che gli Stati Uniti daranno all'Ucraina un altro blocco di veicoli militari. E quindi parlare, non so io, parlare contemporaneamente di accordi di Minsk, dove è scritto punto per punto cosa debba fare, cosa debba eseguire l'Ucraina, in stesso momento vediamo, leggiamo dai questi giornali, adesso vi ho citato proprio che l'ambasciata ucraina in Stati Uniti d'America apertamente parla di fornitura di mezzi blindati, mezzi militari, dopo quando Andrei Parubij ancora parla di armi letali che devono fornire gli Stati Uniti per l'Ucraina, secondo me ancora non vedo che arriveranno prima, presto, non so, prossimo futuro, le giornate di pace qua su questa terra. Purtroppo così.
Bene, Larissa, noi ovviamente come sempre ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo e ovviamente insomma ci risentiamo anche lunedì prossimo, insomma, un po' per continuare questi aggiornamenti. Adesso purtroppo sono le 8, quindi dobbiamo chiudere, però appunto ci risentiamo anche lunedì prossimo, insomma, per continuare appunto questi aggiornamenti proprio dalle Repubbliche Popolari, dal Donbass, va bene?
Va bene, ciao, arrivederci.
Grazie mille Larissa, un abbraccio da tutti noi.
Grazie. قلبي مدفن عذابي في سكاته
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Ovviamente, vabbè, ci scusiamo un po' per a volte un po' la difficoltà di seguire la rissa, ma insomma, considerando la situazione, le condizioni in cui si trova, direi che il fatto che internet non funzioni un granché non è altro che il minimo. Quindi, insomma, vabbè, volevamo solo avvisare perché purtroppo, appunto, a volte questi collegamenti sono un po' complicati, però insomma pensiamo comunque che sia molto importante sentire dalla sua voce quello che sta succedendo lì, quindi anche se con qualche piccolo problema tecnico, insomma questo è quello che si può fare. Se vi dà fastidio, incazzatevi giustamente col golpe fascista e quindi poi potremo magari
avere una connessione migliore.
Quello tutto sarà migliore, visto che la connessione credo che sia l'ultimo dei problemi purtroppo in Donbass.
Eh sì, no, anzi, in questo momento. Invece ringraziamo come sempre la rissa di riuscire insomma a trovare il modo per collegarsi con noi e darci un po' di aggiornamenti effettivi di quello che si sta sviluppando lì, quindi insomma ringraziamo e apprezziamo quello che abbiamo. Poi a volte ci va meglio, a volte ci va peggio a livello di connessione,
esatto,
questo
però,
giro è un po' più difficile,
si capisce
però
abbastanza bene insomma ciò che appunto che la rissa ci vuole dire. Ora ci spostiamo dall'Ucraina e dal Donbass e ovviamente insomma torniamo in Europa e ci sembrava fondamentale parlare di quello che sta succedendo in Catalogna che avevamo insomma già seguito un po' relativamente al referendum che era stato indetto e all'occupazione militare vera e propria avvenuta in Catalogna da parte dell'esercito spagnolo di Rajoy. Tutto quello che è successo dopo, insomma, due parole al volo, diciamo che dopo il referendum, che ovviamente, come dimostravano anche insomma le masse scese in piazza, in cui vinceva il sì all'indipendenza della Catalogna, Puigdemont ci ha messo un pochino per riuscire a capire cosa fare, visto insomma le minacce da parte della Spagna, che poi non erano solo minacce, visto che appunto ha schierato l'esercito, ha arrestato diversi parlamentari e quindi diciamo che ha un po' aspettato un attimino per capire bene cosa gli sarebbe potuto succedere. Ovviamente però come sappiamo le masse catalane hanno continuato a scendere in piazza e a rivendicare insomma il voto a favore dell'indipendenza, che era stato chiaramente espresso nonostante le grosse difficoltà in alcuni casi ad andare a votare proprio appunto a causa dell'esercito spagnolo che, come insomma avrete visto, ha distrutto interi seggi, ha cercato insomma in tutti i modi di impedire questa votazione. Quindi insomma su spinta del volere del popolo, mettiamolo un po' così, il 27 di ottobre, quindi tre giorni fa, il Parlamento catalano ha annunciato l'indipendenza della Catalogna. Ovviamente la reazione della Spagna di Rajoy non si è fatta attendere, dato che proprio per le 19 dello stesso giorno Rajoy aveva convocato insomma il Parlamento per applicare l'articolo 155, che appunto elimina il ruolo del Parlamento catalano, insomma scioglie il Parlamento catalano, come appunto aveva insomma già annunciato che avrebbe fatto in caso di dichiarazione di indipendenza. Questo un po' in velocità quello che è successo fino ad adesso, o almeno fino al 27 di ottobre. Adesso andiamo invece a leggere un articolo che è del 28 di ottobre, quindi del giorno dopo la dichiarazione di indipendenza da parte della Catalogna, di Marco Santopadre, tratto da Contropiano, che si intitola «Madrid si prepara a soffocare la Repubblica Catalana». Lo Stato si prepara a soffocare l'insurrezione, titola l'edizione cartacea di quello che passa come il quotidiano progressista di Madrid e il País. I media la descrivono come la legittima risposta dello Stato spagnolo alla violazione della Costituzione e della legalità, o comunque come una vendetta. La realtà è che il governo spagnolo del PP e i suoi alleati di Ciudadanos e PSOE non hanno mai messo in conto di abbassare i toni per fornire una sponda ai settori pattisti del governo catalano. Come è stato chiaro, quando giovedì Puigdemont offriva lo scioglimento del Parlamento e quindi l'azzeramento dell'iter di proclamazione dell'indipendenza, Rajoy, Sanchez e Rivera non erano affatto disponibili a frenare il commissariamento della Generalitat. L'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, scritta da un Parlamento egemonizzato da franchisti che avevano appena cambiato casacca nel 77-78, che infatti ieri il Senato spagnolo, questa misura appunto, ieri il Senato spagnolo ha approvato senza tentennamenti, tra gli applausi entusiasti degli ultra del PP. Subito dopo, Mariano Rajoy ha tenuto una breve riunione del Consiglio dei Ministri, al termine del quale ha annunciato una raffica di provvedimenti draconiani, un vero e proprio colpo di Stato contro quell'autonomia della Catalogna che i costituzionalisti spagnoli affermano di voler difendere dagli eccessi degli indipendentisti. Mentre decine di migliaia di catalani festeggiavano nel centro di Barcellona l'avvenuta proclamazione di indipendenza, il presidente del governo elencava i provvedimenti coercitivi appena decisi e subito effettivi, vista la pubblicazione in tempi record sull'edizione digitale del BOE, la Gazzetta Ufficiale di Madrid. 5 i decreti reali approvati. Il primo destituisce il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont. Il secondo destituisce il vicepresidente Oriol Junqueras e il resto dei cioè dei ministri catalani. I loro dicasteri, nelle intenzioni di Madrid, dovrebbero essere controllati direttamente dai ministri del governo spagnolo, a seconda delle loro competenze specifiche, e coordinati da quella che in molti già chiamano la viceré spagnola in Catalogna, Soraya Sáenz de Santa Maria, del PP, una delle leader più estremiste del nazionalismo sciovinista spagnolo. Gli altri decreti impongono la destituzione di 141 dirigenti e funzionari della Generalitat, la destituzione del direttore generale dei Mossos de Squadra, la polizia autonoma catalana già parzialmente commissariata, Pere Soler, e del loro comandante, quel maggiore Luis Trapero, che è già indagato perché accusato di aver disobbedito agli ordini del governo centrale lo scorso 1 ottobre, rifiutandosi di reprimere con la violenza i cittadini catalani in fila ai seggi. Inoltre, le misure approvate prevedono che quei funzionari e dipendenti pubblici catalani che si rifiutino di obbedire alle indicazioni dei commissari siano accusati di disobbedienza alla Costituzione e allo Statuto d'autonomia, incorrendo nelle sanzioni previste. Oltre a sciogliere il governo, i decreti variati del governo impongono anche l'immediato scioglimento del Parlamento di Barcellona e la convocazione di nuove elezioni regionali il prossimo 21 dicembre. Una misura che il capo del Partito Socialista Catalano, Miquel Iceta, ha incredibilmente definito un raggio di sole in un giorno triste. La sinistra indipendentista, il CUP, ha già fatto sapere ieri che boicotterà le elezioni attraverso le quali le forze della destra nazionalista spagnola, nettamente minoritarie in Catalogna, il PP ha solo l'8% dei voti nel Parlamento uscente, tenteranno di impossessarsi delle istituzioni locali. Anche Albano Dante Fachin, leader di Podem, formazione catalana vicina a Podemos, ma da tempo in polemica con la direzione spagnola del movimento, ha affermato che sarebbe una grande contraddizione per le forze progressiste di cambiamento partecipare ad elezioni gestite dal governo di Madrid contro la volontà della maggioranza del popolo catalano. Rajoy ha anche deciso la chiusura delle ambasciate catalane aperte nell'ultimo anno in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il leader della destra nazionalista spagnola ha voluto ringraziare i leader del PSOE, Pedro Sánchez, e di Ciudadanos, Albert Rivera, per il loro sostegno e ha invitato i cittadini a confidare nell'esecutivo e ha chiesto prudenza e serenità. Lo Stato dispone dei mezzi per recuperare la legalità. Ma dai, davvero? Quale che sia la strategia repressiva spagnola, Sicuramente l'Unione Europea consiglierà moderazione per non replicare lo scenario di violenza indiscriminata del 1 ottobre, ma non è detto che Madrid sia sensibile ai richiami di Bruxelles. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni è lecito attendersi un'ondata di arresti e di denunce nei confronti di altri leader del movimento indipendentista e degli stessi componenti di un governo catalano che, stando alle dichiarazioni di ieri di Puigdemont, ha chiesto alle istituzioni e ai cittadini catalani di resistere all'intervento spagnolo. Lo stesso presidente potrebbe finire dietro le sbarre con un'accusa di ribellione che potrebbe costargli fino a 30 anni di reclusione. Cioè, l'accusa di ribellione, vorrei dire che ufficialmente è un'accusa ribellione. No, giusto perché magari uno ha dei dubbi, no, è proprio così. Questo, vabbè, questo un po' è per dare un quadro di quello che è successo appunto subito dopo, insomma, la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Catalana, e quindi appunto un po' la reazione di Madrid, entrando un po' più nello specifico appunto delle leggi utilizzate, di quali sono insomma gli interessi del governo spagnolo. Il prossimo articolo invece si concentrerà più sulle masse popolari per la strada e da chi vengono attaccate, chi viene utilizzato.
Nel senso che tu dicevi prima giustamente che insomma lo Stato spagnolo ha affermato che ha tutti gli strumenti paralegali per reprimere, no, la volontà indipendentista catalana, ma come al solito sappiamo bene che i padroni, quando c'è bisogno di intervenire massicciamente, si affidano, no, ai fascisti per fare il lavoro più sporco. È così che li abbiamo visti scendere in piazza nei giorni scorsi, e sembra che proprio anche in questi giorni, ieri il 29, abbiano appunto svolto il loro ruolo. E quindi vediamo appunto questo articolo, che è del 29 di ottobre, sempre di Santo Padre, che dice: nuova razzia unionista a Barcellona, aggressioni e feriti. Così come era avvenuto in occasione delle altre manifestazioni unioniste convocate dai partiti costituzionalisti, fra virgolette ovviamente, spagnoli a Barcellona nei giorni scorsi, anche oggi la capitale catalana è stata, oggi stiamo parlando appunto del 29 di ottobre, è stata teatro di un gran numero di atti di violenza e di aggressione da parte dei gruppi fascisti. Dopo la fine della manifestazione, che ha portato a Barcellona anche dal resto dello Stato moltissimi i pullman organizzati da partiti nazionalisti spagnoli e dall'estrema destra, circa 300.000 persone, al grido di La Catalogna è Spagna, con ingente sventolio di bandiere spagnole e dell'Unione Europea, i gruppi neofascisti e neonazisti si sono scatenati.
Credo che questo rapporto tra fascisti e Unione Europea comunque sarebbe un po' da capire.
Beh, anche in Ucraina è così,
esatto,
cioè nel senso.
Un po' da come, da cosa ci conviene.
Gappiase l'Unione Europea.
Vabbè, bene.
D'altronde l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che destituisce il governo catalano e una centinaia di funzionari della Generalitat, scioglie il Parlamento, commissaria i Mossos de Squadra e tenta di imbavagliare la stampa locale, costituisce una condizione che incita i franchisti e sostiene le loro violente scorribande. Sì, beh, insomma, sappiamo bene che no, di fronte alla mobilitazione popolare e la borghesia non si tiene indietro a utilizzare tutti i mezzi che può utilizzare, quindi da una parte la questione legale, come si diceva prima, quindi i vari articoli costituzionali, e dall'altro lato invece la repressione più barbara per mano di sbirri, come abbiamo visto in occasione delle elezioni direttamente, o poi nei giorni successivi da parte di fascisti vari. Andiamo avanti. Per tutta la giornata gruppi consistenti di estremisti hanno occupato varie zone della città cantando inni franchisti e slogan razzisti e nazionalisti. Poi, sciolta la manifestazione Toto Somo Catalunya per la convivenza, tutti siamo Catalogna per la convivenza, se non convocata dall'associazione Societat Civil Catalana, copertura civica della destra nazionalista, sono iniziate le vere e proprie aggressioni.
Scusate, ma è bellissimo. Hanno fatto una manifestazione all'inno di Tutti siamo Catalogna per la convivenza, se no, e quello che ha vinto è il se no, perché siamo per la convivenza di chi, visto che dopo hanno massacrato tutti quelli che hanno trovato nella loro strada.
Esatto. A farne le spese, un immigrato sic, circondato e malmenato da un gruppo di fascisti, ma che ha venduto cara la pelle, riuscendo a menare qualche colpo e infine a fuggire. Una lavoratrice della società ferroviaria delle Generalitat e un tassista, oltre a vari passanti.
Ecco, appunto.
Un mix, insomma, chi coio coio. Questo senza che la Polizia Nazionale e la Guardia Civile, dispiegate in maniera massiccia in Catalogna, ovviamente, ricordiamo le navi della Grimaldi e della Mobbi che le fanno da alberghi, per impedire il referendum del 1 ottobre, intervenisse in alcun modo contro i violenti.
Come sappiamo, da tutte le parti del mondo
è sempre uguale.
Detto, state buoni, oggi facciamo noi.
Esatto. D'altronde, stamattina un Twitter del profilo della Polizia Nazionale esprimeva l'adesione del corpo alla manifestazione di oggi a Barcellona. Quindi, insomma, erano manifestanti, sbirri manifestanti, insomma, praticamente erano più o meno da una parte all'altra, insomma, chi era di turno aveva la divisa, chi non lo era non andava, oppure chi era di turno andava anche in divisa, insomma, vabbè, è un mix
di merda scesa in piazza a Barcellona, insomma.
Infine, un centinaio di manifestanti alticci al grido
pure nel dubbio.
Al grido di Viva Franco, ha tentato di assaltare il palazzo della Generalitat in piazza Saint-Germain, respinti a manganellate da un plotone di Mossos.
Vorrei anche vedere se erano embriaghi.
Anche una troupe della televisione pubblica catalana, TV3, e un reporter di El Nacional sono stati oggetto degli insulti, degli spintoni e del lancio di oggetti da parte di coloro che manifestavano per l'unità della Spagna. In serata la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che in un Twitter aveva dato il benvenuto agli unionisti in nome di un giudizio positivo sul fatto che in città, capitale di quella che ha definito la Catalogna plurale, si susseguono grandi manifestazioni di massa, è stata costretta a denunciare le aggressioni provocate, a suo dire, da una minoranza di ultra a discapito di migliaia di manifestanti pacifici.
Quindi questa fondamentalmente ha difeso la manifestazione, non potendo fare finta di niente di fronte a gente malmenata e insultata e tutto. Beh, molto interessante direi anche questo dato, no?
Ma sì, guarda, le cose poi comunque ritornano sempre, eh? Ovunque vai, cioè... diciamo terra che vai, no, fascisti che trovi, ma sempre la stessa cosa. Venerdì notte a Barcellona un'altra manifestazione dei cosiddetti unionisti, assai meno partecipata, era sfociata in una lunga serie di aggressioni prima di essere bloccata dagli agenti della polizia autonoma, che comunque non hanno fatto ricorso né a cariche né a fermi. Il piccolo corteo, circa 200 i manifestanti, era iniziato in un quartiere della borghesia catalana unionista e si era diretto verso il centro. Durante il percorso gli estremisti di destra hanno prima assalito tre ragazzi identificati come militanti della sinistra o indipendentisti, che sono stati picchiati e poi accoltellati. Poi hanno assaltato la sede del Catalunya Radio sulla via Diagonal, tentando di far irruzione al suo interno e malmenando alcuni giornalisti, e poi hanno picchiato gli avventori di un bar frequentato da catalani. Prima ancora un altro gruppo di fascisti aveva fatto irruzione all'interno di una scuola, aggredendo e picchiando due professori.
Diciamo che ci manca solo l'ospedale e poi abbiamo preso d'assalto qualunque cosa possibile. Perfetto.
Da notare che oggi, insieme ai fascisti, ricordiamo oggi è il 29 di ottobre, insieme ai fascisti e ai neonazisti di Democrazia Nazionale, della Falange, di Somatemps, di Vox, e ai nazionalisti spagnoli di destra del PP e di Ciudadanos, a manifestare a Barcellona per l'unità della Spagna c'erano anche i socialisti guidati dal loro leader, in particolare l'ex presidente del Parlamento europeo Borrell, il segretario generale del PSOE Pedro Sánchez e il segretario generale dell'MSC Miguel Iceta. In particolare quest'ultima si è fatta fatto fotografare, quest'ultimo si è fatto fotografare insieme allo Stato Maggiore del Partito Popolare in un selfie che ha creato non poco imbarazzo ad una base socialista catalana che nelle ultime settimane ha visto vari dirigenti e militanti abbandonare la formazione in polemica col sostegno del partito al golpe in Catalogna. Come se non bastasse, al corteo e al comizio finale hanno partecipato anche alcuni gruppi della sinistra spagnola. In particolare Francisco Paco Frutos, ex segretario generale del Partito Comunista di Spagna dal 1998 al 2009, ha gridato dal palco contro il razzismo identitario degli indipendentisti catalani, rivolgendosi a una piazza piena di fascisti e di nazionalisti spagnoli che lanciavano slogan come Puigdemont in galera o Grazie Guardia Civil, cantavano il Cara al Sol, che deve essere una sorta di faccetta nera in salsa spagnola, e facevano saluti romani. Una presenza così imbarazzante che pochi minuti dopo l'intervento di Frutos, la direzione del PCE è stata costretta a sconfessarlo attraverso un Twitter chiarendo che non rappresentava la posizione del partito e che parlava a titolo personale.
Anche perché attaccare di razzismo identitario i catalani dopo tutto quello che è successo in quella giornata, direi che è abbastanza interessante.
Veramente agghiacciante, cioè una miopia politica di questo tipo è veramente difficile da concepire.
Sì, comunque, perché non è possibile che non si rendano conto, sicuramente ci sono altri interessi sotto.
Concludendo, comunque un segnale inequivocabile del clima da crociata che si respira nello Stato spagnolo, al di là delle forze propriamente di destra che costituiscono la copertura ideologica formidabile nei confronti dei gruppi violenti dell'estrema destra che ora cercano la vendetta, la rivincita contro un nemico che credono domato dal commissariamento delle istituzioni catalane. Sì, sicuramente, insomma, la situazione si sta facendo, cioè si fa sempre più grave e diciamo che penso sia importante fare una riflessione. Purtroppo se appunto le masse catalane non si dotano di strumenti per autodifendersi, sarà molto dura che non si trasformi in una carneficina questa situazione, perché insomma evidentemente già sta succedendo, insomma, no? Stanno ammassando truppe, stanno scatenando i gruppi più fascisti reazionari. Questo insomma.
Esatto, detto questo, dopo aver letto un po' quello che è successo e gli effetti, insomma, appunto, poi appunto le reazioni dei nazionalisti e dei fascisti spagnoli, scopriamo cosa sta facendo Puigdemont rispetto a tutta questa situazione.
Ecco, leggiamo questo aggiornamento del 30 ottobre.
No, no, non si sente, vai con un altro microfono.
Sì, ok. Scusate, c'è stato un qui pro quo di microfoni. Dicevamo, leggiamo in merito un aggiornamento tratto sempre da Contropiano del 30 ottobre. Puigdemont, perdonatemi, si rifugia in Belgio. Podemos commissaria Podem. Il presidente della Generalitat, destituito venerdì dal governo centrale spagnolo, si trova già in Belgio insieme alla maggior parte dei suoi ministri, ufficialmente per incontrare alcuni esponenti nazionalisti fiamminghi. Puigdemont avrebbe preso la decisione di rifugiarsi in Belgio su consiglio di un'equipe giuridica che gli raccomanda di rimanere a Bruxelles. L'eventuale emissione di un ordine di cattura europeo da parte della magistratura del governo di Madrid obbligherebbero il governo e la magistratura belga a vagliare l'opportunità della concessione dell'asilo politico al presidente e ai suoi conseillers. Nei giorni scorsi il ministro belga all'immigrazione, Theo Franken, aveva annunciato la disponibilità a concedere l'asilo politico a Puigdemont, provocando la smentita da parte del primo ministro Charles Michel. Proprio questa mattina il procuratore generale spagnolo José Manuel Maza ha chiesto l'incriminazione per il presidente catalano, destituito con l'accusa di ribellione, sedizione e malversazione, denunciati anche i ministri del suo governo per aver permesso la dichiarazione di indipendenza, inclusa l'ex presidente della Camera, Carme Forcadell, e i membri dell'ufficio di presidenza, anche loro sotto accusa per sedizione e ribellione. In tutto, nel mirino dei magistrati di Madrid sono finiti 14 membri del governo, compreso il ministro dell'impresa Villa, che si era dimesso alla vigilia della dichiarazione di indipendenza, non essendo d'accordo, e 6 parlamentari. Qualora non si dovessero presentare dinanzi ai giudici, la misura che le autorità di polizia spagnole sono autorizzate a prendere nei confronti dei vertici catalani incriminati è la detenzione immediata, e in caso di condanna rischiano dai 15 ai 30 anni di reclusione. Il magistrato di turno dell'Audiencia Nacional, il vecchio Tribunal de Orden Público di franchista memoria, deciderà nei prossimi giorni se accogliere o meno la richiesta del procuratore, che ha anche chiesto di sequestrare in via cautelare beni pari a un valore di 6,2 milioni di euro. Intanto, in queste ore, tutti i riflettori sono puntati su Podemos, la formazione che mantiene sulla rivendicazione nazionale catalana una posizione ambigua e di fatto ininfluente, riconosce teoricamente il diritto all'autodeterminazione del popolo catalano, a patto però che quest'ultimo non voglia esercitarlo veramente, e rischia seriamente di essere dinamitata dall'evoluzione degli eventi, incapace com'è di prendere una posizione realmente spendibile nel conflitto scatenato dalla proclamazione di indipendenza da parte del Parlamento di Barcellona e dall'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione da parte del governo Rajoy. Già nei mesi scorsi era apparso chiaro che alla posizione anti-indipendentista della direzione statale di Podemos non corrispondeva l'orientamento di una delle sue derivazioni catalane. Podemos aveva già rifiutato di sciogliersi, come ordinato da Pablo Iglesias, all'interno di Catalunya en Comú, la nuova formazione formata dagli altri referenti catalani di Podemos, Colau e Domenech, e rispetto alla convocazione del referendum indipendentista del 1 ottobre aveva manifestato un atteggiamento critico ma collaborativo con il fronte catalanista, contrariando lo stato maggiore statale del partito. A scatenare l'ennesima crisi era stato nei giorni scorsi Albano Dante Fachin, segretario di Podem, che aveva dichiarato di considerare inopportuno presentare liste della formazione alle elezioni regionali del 21 dicembre, convocate d'imperio dal governo spagnolo dopo la destituzione del governo e lo scioglimento del Parlamento catalano in seguito al commissariamento della Generalitat de Catalunya da parte di Madrid. Sarebbe un tradimento dello spirito del 1 ottobre e non riesco a pensare alle elezioni del 21 dicembre come ad elezioni normali nel momento in cui Sanchez e Quixart sono ancora in carcere, aveva chiarito Dante Fachin, aggiungendo: candidarsi significherebbe accettare in pieno l'articolo 155. Dobbiamo essere all'altezza dell'unità popolare del 1 ottobre. Prima ancora correvano voci che 3 deputati di Podem, integrati nel gruppo Catalunya Sí Que Es Pot, insieme agli eletti dei partiti del centro-sinistra Catalunya en Comú ed Equo, fossero disponibili a votare venerdì scorso a favore dell'indipendenza. Decisione poi rientrata, ma che ha chiarito la distanza siderale tra questa formazione, sempre più vicina alla CUP e la casa madre spagnola. Il crescente distanziamento di Podem da Podemos ha irritato Iglesias e i compagni, a tal punto che ieri sera il partito spagnolo ha annunciato la decisione di commissariare la formazione catalana. Una mossa, quella del Consiglio Cittadino Statale di Podemos, che ha scatenato le critiche di chi fa notare come Podemos si stia comportando con i suoi alleati catalani, esattamente come lo Stato spagnolo si comportava con la Repubblica appena proclamata a Barcellona, utilizzando la forza invece della ragione, incapace evidentemente di convincere i suoi della giustezza del proprio punto di vista. La risoluzione della direzione di Podemos, con un taglio esclusivamente disciplinare e sanzionatorio, imputa ai cugini catalani ben 6 mancanze gravi, tali da giustificare un commissariamento, che potrebbe produrre effetti contrari a quelli sperati, convincendo i militanti catalani a troncare ogni relazione con la casa madre. Afferma innanzitutto il documento approvato ieri, la direzione di Podem non ha informato la direzione di Podemos su come avrebbero votato, sulla dichiarazione di indipendenza si intende, i suoi deputati. La mancanza di informazione e il comportamento dei nostri deputati hanno generato una situazione di caos e hanno danneggiato il nostro prestigio politico. Questo in contrasto con il comportamento del capogruppo parlamentare di Catalunya Sí Que Es Pot e del coordinatore di Catalunya en Comú, che invece ci hanno informato per tempo. Inoltre, la risoluzione di Podemos segnala: 3 di 4 deputati di Podem non hanno votato contro una delle risoluzioni che parlava esplicitamente della costituzione di una nuova Repubblica Catalana. Una delle nostre deputate non ha votato contro la dichiarazione di indipendenza e ha salutato pubblicamente la nuova Repubblica Catalana. Inoltre, la direzione federale di Podemos denuncia che la corrente anticapitalista, maggioritaria nel Consiglio cittadino della Catalogna, ha riconosciuto mediante un comunicato pubblico, ripreso da tutta la stampa, la nuova Repubblica Catalana, provocando addirittura la presa di distanza da parte di alcune figure rilevanti di questa corrente. La quinta mancanza sarebbe costituita dalle dichiarazioni di Albano Dante Fachin, nelle quali si segnalava che la partecipazione alle elezioni del prossimo 21 dicembre sarebbe stata una contraddizione e manifestava la sua intenzione di formare un blocco con altre forze politiche della sinistra indipendentista. Sulla base del fatto che la direzione di Catalunya in Comú ha già deciso che non si presenterà alle urne insieme ad alcuna forza politica indipendentista, il Consiglio cittadino statale di Podemos ha deciso di commissariare la formazione catalana, di sospendere il suo segretario e di organizzare una consultazione tra i suoi militanti sul da farsi. Il quesito su cui dovranno esprimersi i militanti sarà il seguente: sostieni che Podem si presenti alle elezioni in Catalogna in coalizione con Catalunya in Comú e le forze politiche sorelle che non appoggiano né la dichiarazione di indipendenza né l'applicazione dell'articolo 155? Un quesito secco, senza alternative. Per chiarire il clima fratricida che si respira in Catalogna, basta citare quanto ha affermato la deputata catalana di Podemos, Carolina Bescansa, secondo la quale il suo partito non appoggia l'indipendenza né unilaterale né bilaterale della Catalogna e ha invitato chi invece è d'accordo con la separazione a cercarsi un altro partito.
Quindi, insomma, questo si capisce chiaramente qual è la situazione che l'evolversi della situazione, no? Quindi chiaramente una sorta di spaccatura all'interno anche di partiti legati alla politica più di Madrid insomma, chiaramente è uno scossone per tutti quanti in questa situazione cercavano di magari cavalcare l'onda senza troppo,
ecco perché forse il microfono prima non funzionava molto, comunque senza troppo esporsi e evidentemente non è più spazio per poter nicchiare e tutte le contraddizioni escono fuori. Abbiamo visto i fascisti scendere chiaramente in piazza, abbiamo visto i riformisti, i revisionisti tentennare di fronte alla determinazione invece con cui le masse popolari catalane hanno portato e stanno portando avanti la loro rivendicazione di dipendenza e purtroppo sì, vediamo anche partiti revisionisti come quello appunto come si citava prima il PCE che invece di cogliere il significato di questa mobilitazione di massa e capire le potenzialità, insomma, in senso anche rivoluzionario o comunque se non altro di indebolimento dell'imperialismo spagnolo nel cuore poi dell'Europa e quindi dell'Occidente imperialista. Cioè, insomma, non volendo evidentemente vederne questo per chiari, perché non, altrimenti porta a doversi prendere delle responsabilità anche in questa fase, evidentemente hanno trovato più comodo schierarsi tra le file anche dei fascisti a questo punto, direi. Visto che ad applaudirli c'erano questi. Quindi insomma vedremo come la situazione si evolverà. Certo che rimane abbastanza chiaro che una forza, una soggettività forte che sappia raccogliere e guidare la mobilitazione in Spagna in senso progressista effettivamente attualmente scarseggia, nel senso non si vede E questo potrà essere un grosso problema, e, insomma, verrà pagato, penso, dai catalani, perché appunto Madrid ha chiarito in modo già molto evidente che insomma non intende,
non lascerà fare.
Dall'altra parte, appunto, addirittura abbiamo dal Donbass, appunto, reduci dell'operazione nel Donbass che creano battaglioni contro la Catalogna per l'unità della Spagna. Insomma, qua abbiamo un articolo che si trova su Sputnik, lo potete vedere. Ex membri dell'occupazione militare di Kiev nel Donbass hanno annunciato la formazione di un battaglione per proteggere l'integrità territoriale della Spagna. Il loro messaggio video è stato pubblicato su Facebook, lo trovate, Unione Pan-Ucraina di veterani dell'operazione ATO. Ora, quando si profila la minaccia del separatismo in Spagna, consideriamo un nostro sacro dovere aiutare i nostri fratelli spagnoli, che insomma afferma il comunicato, e hanno insomma intenzione, appunto, di, la loro unità sarà formata da 300 uomini, così dicono. E vorranno intervenire insomma anche lì, quindi come si vede insomma anche rispetto agli argomenti di cui si trattava prima con la rissa, purtroppo l'unità dei fascisti c'è, bisognerebbe invece rispondere con una forte unità dei popoli contro gli interessi imperialisti e salvaguardati dai fascisti, come si vede in questo caso.
Esatto, detto questo facciamo un attimo di pausa musicale per poi tornare insomma negli ultimi 20 minuti della nostra trasmissione, quindi rimanete con noi.
Con toda seguridad mis hijos van a vivir, porque ahora pueden ir hasta la universidad. Por esta luz de emoción que me vino a iluminar, no me canso de gritar, viva la revolución. ¡Qué alegrón, María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Pero qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Pero qué alegrón! Para el gusano vil que no respete mi ley, aquí tengo en el batey una escuela y un fusil liberador y escuela como ha de ser, la escuela para aprender y el arma para el traidor. ¡Qué alegrón, María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Pero qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón, María! ¡Pero qué alegrón!
Eccoci tornati in diretta, vi ricordiamo che siamo su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è lunedì 30 ottobre, sono le 20:41, quindi siamo nell'ultimo
finale.
La figa non mi è riuscito per niente. Yeah. Comunque siamo negli ultimi 20 minuti della nostra trasmissione e ci spostiamo nuovamente, nel senso che ci volevamo dare insomma qualche aggiornamento su ciò che sta succedendo in Palestina, visto che è vero che la seguiamo sempre, anche vero che ultimamente però non abbiamo dato molte informazioni e purtroppo gli attacchi ai palestinesi continuano.
Assolutamente. Intanto vogliamo per prima cosa mandare la nostra solidarietà a due compagni giovanissimi, uno di 17 anni e uno di 22, del campo di Aida, che sono stati arrestati questa mattina dalle forze sioniste, e quindi ovviamente essendo molto vicini al campo di Aida noi ribadiamo la nostra più forte solidarietà nei loro confronti. Speriamo di avere presto notizie positive sulla loro situazione, ma purtroppo temiamo insomma che siano molto difficili quando finisci nelle sgrinfie di quei bastardi, non si sa come vanno le cose. E, altrettanto diamo un'altra notizia altrettanto purtroppo triste, nel senso che proprio un'ultima ora, oggi, adesso, poche ore fa, c'è stato un attacco alla striscia di Gaza, in particolare contro un tunnel, appunto, che sappiamo, i tunnel che collegano, che sono il polmone fondamentalmente per la striscia di Gaza, dove appunto sono stati, erano presenti 20, scusate, resistenti palestinesi, e ne sono stati assassinati 8 e feriti 12. Vediamo velocemente la notizia, che potete trovare anche su Infopal. Dice: 7 palestinesi sono stati uccisi, 7 perché purtroppo il bilancio era ancora di 7, ma in realtà proprio pochi minuti fa sono venuti fuori che erano 8 e 12 feriti, alcuni dei quali in modo grave, a seguito del bombardamento da parte dell'esercito israeliano di un tunnel di resistenza a est di Khan Yohanis nella striscia di Gaza meridionale, secondo quanto ha reso noto il portavoce del ministro della salute di Gaza. 2 membri delle brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, sono stati uccisi mentre cercavano di salvare miliziani delle brigate di Al-Quds bloccati nel tunnel bombardato. Le brigate di Al-Quds, l'ala militare della Jihad Islamica, hanno annunciato che Arafat Abu Murshid, comandante della brigata nel centro della striscia di Gaza, è stato ucciso insieme ad altri militanti. Le operazioni di ricerca di altre vittime nel tunnel distrutto sono in corso e il numero delle vittime potrebbe salire. Le brigate di Al-Quds hanno annunciato uno stato di allerta della striscia di Gaza assediata e hanno affermato che stanno prendendo in considerazione tutte le opzioni, tra cui quella di rispondere all'attacco. Un'ondata di rabbia si è diffusa tra i cittadini palestinesi a Gaza, che si sono recati negli ospedali in segno di protesta contro il crimine israeliano. Lunedì mattina l'esercito israeliano ha rivendicato la responsabilità per il bombardamento che ha colpito il tunnel che si estende tra la città di Khan Yohanis e i territori palestinesi occupati nel 1948. Il portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che il comando meridionale israeliano ha distrutto una galleria palestinese in costruzione utilizzando nuove tecnologie, dopo che questa era stata scoperta vicino alla recinzione di confine a est di Khan Yohanis. In un successivo sviluppo, un portavoce militare israeliano ha dichiarato al giornale Yediot Ahronet che i sistemi di difesa missilistica Iron Dome sono stati schierati nella zona che confina con la striscia di Gaza in attesa di qualsiasi risposta all'attacco. Quindi insomma questa purtroppo è la situazione al momento.
Ok, leggiamo adesso brevemente una dichiarazione di Leila Khaled in merito alla cosiddetta marcia di normalizzazione. L'articolo è tratto da Palestina Rossa ed è del 12 ottobre. Le donne palestinesi sono più forti della congiura della normalizzazione. La marcia di normalizzazione organizzata dalle forze sioniste insieme alla cosiddetta Commissione per la comunicazione con la società israeliana è in contraddizione fondamentale con la posizione e la lotta del popolo palestinese e la rivendicazione dei loro diritti nazionali. questa iniziativa ha lo scopo di distorcere e mistificare gli obiettivi della lotta di liberazione palestinese e la lotta delle donne palestinesi e arabe, ha dichiarato la compagna Leila Khaled, membro dell'ufficio politico del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Questo è un altro tentativo fraudolento, nonché ripetitivo, di celarsi dietro lo slogan della pace per ingannare il popolo palestinese, quello arabo, le persone libere del mondo. Il Fronte Popolare starà con il nostro popolo e la sua nazione, sosterrà tutti i movimenti e i comitati per il boicottaggio dell'occupazione, per contrastare tutte le forme di normalizzazione politica, culturale ed economica dello Stato sionista, a prescindere dalla bandiera, gli slogan o le frasi scelte. L'evento svolto a Gerico rivela solo l'incompetenza e l'incapacità di questi pro-normalizzazioni israeliani e palestinesi, che lavorano insieme per imporre un percorso di concessioni al popolo palestinese. Se questa manifestazione è in realtà delle donne per la pace, perché non riconoscono la natura coloniale del progetto sionista? E qual è la loro posizione sul diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi e sull'assedio di Gaza? Le donne palestinesi sono più forti della congiura di normalizzazione. La vera pace per noi del Fronte Popolare sarà conseguenza della fine dell'occupazione e del colonialismo. Si otterrà attraverso la resistenza, con l'obiettivo di sconfiggere il progetto sionista sulla base di una radicale contraddizione e di confronto, non adattandosi o conciliandosi alle sue condizioni ed egemonia. Dobbiamo battere sulle pareti del serbatoio, ha proseguito Leila, evocando una classica immagine del compagno Ghassan Kanafani. Questo è un sentiero pericoloso e catastrofico, soprattutto perché il nome dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è stato volutamente e strumentalmente utilizzato da questo sospetto comitato. Chiediamo che questa commissione venga chiamata ad una responsabilità collettiva per i suoi obiettivi ed azioni di normalizzazione con l'occupante. Infine la compagna ha invitato tutte le forze palestinesi, le istituzioni e le organizzazioni in Palestina, in particolare gli studenti e i giovani, il movimento di boicottaggio ed i quadri del Comitato Nazionale per il BDS nella Palestina occupata, a ripristinare l'iniziativa popolare e a contrastare questi movimenti di normalizzazione, aumentando l'organizzazione di presidi e azioni di protesta, per dare alle masse uno spazio di partecipazione e per alzare la voce contro le posizioni a favore dell'occupazione.
Ecco, questi sono appunto un paio di articoli per aggiornare un po' sulla situazione appunto insomma in Palestina, che sappiamo insomma che finché l'occupante sionista rimarrà lì, purtroppo insomma non si potrà fare altro che combatterlo. Per concludere però la nostra trasmissione, visto ciò di cui ci occupiamo ogni lunedì su radiazione.info, ci tenevamo ovviamente a invitare tutti i nostri ascoltatori ad un presidio contro la guerra imperialista questo sabato, quindi il 4 novembre alle 10 in Piazza delle Erbe, appunto a Padova, un presidio che appunto si svolgerà proprio il 4 novembre, che sappiamo essere insomma la giornata delle forze armate, e sappiamo appunto essere una giornata in cui, come insomma si accennava anche se non sbaglio nell'introduzione della puntata, insomma la giornata in cui l'imperialismo fa le sue belle parate per raccontare quanto è bello e bravo e quante belle missioni di pace fa nel mondo, quando in realtà sappiamo insomma che la situazione è tutt'altra. Proprio per appunto per invitarvi a questo presidio, vorremmo leggervi il volantino che verrà insomma diffuso in quell'occasione. No alla guerra dei padroni. Il 4 novembre di ogni anno si celebra il giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, in ricordo della fine della prima guerra mondiale. Ma invece di ricordare la morte di milioni di lavoratori e proletari di tutte le nazioni, massacrati nelle trincee o sotto le bombe, o costretti all'emigrazione in nome degli interessi contrapposti delle potenze imperialiste allora in conflitto, la borghesia italiana utilizza questa data per glorificare il proprio passato colonialista e per legittimare il suo presente guerrafondaio. È ipocrita sentir parlare di pace, democrazia e libertà dai partiti istituzionali che da oltre 20 anni votano tutte le missioni militari all'estero. L'Italia, infatti, è un paese in guerra, nonostante lo mascheri, parlando di missioni umanitarie, con un ruolo da protagonista, visti i 7.459 militari impegnati sugli oltre 20 fronti aperti, dai paesi della NATO, dall'Iraq alla Libia, dall'Africa all'Asia, fino ai paesi baltici. Ciò è evidente sia per la presenza delle truppe nei vari terreni di scontro, sia perché il territorio italiano stesso è la portaerei del Mediterraneo con 150 installazioni militari USA-NATO. Installazioni che, oltre ad essere la base di partenza per portare morte e devastazione nei paesi da saccheggiare, distruggono anche le zone in cui si trovano. In Sardegna, regione disseminata di basi e poligoni, la popolazione subisce da anni sulla propria salute gli effetti di queste strutture belliche. L'esempio più famoso è il poligono di Quirra. A Niscemi, in Sicilia, all'interno di una riserva naturale, è stato insediato il MUOS, una delle installazioni più grandi al mondo per le telecomunicazioni delle forze armate statunitensi. Per tornare nel nord-est, solo a Vicenza le installazioni sono 5 e ad Aviano sono stoccate 96 bombe nucleari statunitensi. Le basi, però, sono solo una delle ricadute della guerra imperialista. Nel corso del 2017 la spesa militare italiana ammonta a 64 milioni di euro al giorno, a fronte di continui tagli alla sanità, all'istruzione pubblica, ai trasporti, alla ricerca e ai servizi sociali. Con la spudorata scusa della lotta ai trafficanti di uomini, il governo italiano dall'estate scorsa finanzia con miliardi di euro i signori della guerra libici per il controllo e la reclusione in campi di internamento degli immigrati in fuga. Quando uno Stato mette la guerra imperialista al centro della sua agenda politica, la guerra entra in tutti gli aspetti della vita. Ne sono un esempio l'esercito sempre più presente nelle scuole per reclutare nuova carne da macello, come dimostrano i recenti accordi sull'alternanza scuola-lavoro. I 14.000 soldati impegnati nelle città sempre più militarizzate, la gestione di guerra contro le lotte sociali, le continue limitazioni degli spazi di agibilità politica. Chiaro esempio di ciò è il recente decreto Minniti. A Padova la situazione non è diversa. Proprio in questi giorni il sindaco Giordani ha richiesto un aumento dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, oltre ad aver previsto un imminente investimento di 2,5 milioni di euro per aumentare la videosorveglianza in città, mentre invece gli istituti scolastici crollano a pezzi e il ticket sanitario continua ad aumentare, solo per fare alcuni esempi sull'utilizzo dei fondi da parte dell'amministrazione del PD. È la crisi del capitale che spinge le grandi potenze imperialiste verso la terza guerra mondiale, per una nuova spartizione del mondo a danno dei popoli che a esse resistono e sulle spalle dei proletari dei paesi imperialisti costretti a vivere in condizioni sempre più difficili. Il nostro nemico non è chi fugge dalla devastazione e dalla guerra imperialista, ma i governi che la conducono. Lottiamo uniti al fianco dei popoli che resistono. Basta spese militari, basta tagli sul sociale. Collettivo Tazebao. Questo appunto sarà il volantino che verrà diffuso appunto sabato mattina alle 10, ripeto, in Piazza delle Erbe, per far sì appunto che il 4 novembre non veda per le strade non solo i militari, ma in realtà anche i fascisti, perché già che ci siamo ricordiamo che alcune organizzazioni fasciste volevano organizzare a Roma per il 28 ottobre la nuova marcia su Roma. Ricordiamo che il compagno Minniti, perché da alcuni anche di sinistra quasi è stato definito così, ha impedito questa manifestazione il 28 ottobre, lasciandola però svolgere il 4 novembre.
Di perché modo è una che, data più consona,
una data più consona di modo
ai nuovi tempi.
Il 4 novembre i romani vedranno in piazza la marcia dei fascisti e insieme le commemorazioni e le parate militari di quanto sono belli e bravi i nostri militari ieri come oggi. Nel resto d'Italia si spera non la marcia fascista, per quanto militari, fascisti, no? Più o meno tutta la stessa cosa, ma insomma vedrà comunque diverse parate militari. Insomma, noi ci tenevamo a far sì che in quella giornata, non solo noi ma insomma speriamo anche altri compagni, non ci fossero in piazza solo questi personaggi, ma ci fosse in piazza anche chi insomma invece vuole dire altro rispetto non solo al 4 novembre ma rispetto insomma alla situazione di guerra che si sta sempre più sviluppando in questo periodo.
Assolutamente, quindi l'appuntamento è chiaro, è appunto sabato 4 alle ore 10 in Piazza delle Erbe e insomma sicuramente questo sarà un'occasione per ribadire la solidarietà anche nei confronti dei popoli che invece, come quello palestinese di cui parlavamo poc'anzi, continuano a resistere alle aggressioni anche da parte del governo italiano. Altrettanto poi, insomma, vi organizziamo anche il weekend, perché invece il 5 di novembre, cioè il giorno successivo, ci sarà in via Facciolati 96 un'assemblea pubblica, appunto a un anno dall'occupazione dello stabile da parte di alcune famiglie, appunto con bambini che avevano gravi condizioni, situazioni di sfratto alle spalle, insomma, che hanno attraverso l'occupazione di questo condominio abbandonato di fatto dell'ESU, appunto sono riuscite a dare un tetto proprio a queste famiglie, ai loro figli. Quindi, insomma, a un anno di distanza c'è questa assemblea pubblica a cui tutti sono invitati, e giustamente, insomma, è importante portare solidarietà a questa lotta che, come in altre in tutto il paese, nasce anche proprio dai tagli che vengono fatti sul sociale, perché invece di fare nuove case popolari per i lavoratori, i proletari che ne hanno bisogno, vista la situazione di crisi ti porta ad essere sempre più in difficoltà a pagare gli affitti, vengono comprate gli F-35, quindi insomma direi che sul piatto della bilancia, no? Anche questa situazione, anche questa lotta va nel senso proprio di dire basta spese militari, vogliamo che i nostri soldi tornino al sociale, e questo è, mi sembra, più che giusto.
Assolutamente, quindi detto questo, noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 19, sempre su radiazione.info, e speriamo invece di vederci tutti faccia a faccia sabato alle 10 in Piazza delle Erbe per il presidio contro la guerra imperialista, oppure o anche il 5 novembre proprio in via Facciolati 96, appunto per l'assemblea pubblica un anno dall'occupazione. Quindi detto questo vi salutiamo. Vi auguriamo una buona settimana di lotta.
Assolutamente.
E noi ci risentiamo lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao.
Vamos en son de conquista con la planificación. Vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante compañero.
Siempre adelante compañeros. Siempre adelante compañeros.